Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Dagli studi di Radio Mater, augurando tutti una buona serata, trasmettiamo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera, sacerdote dell'Opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Auguriamo a tutti buon ascolto.
Un cordiale bentrovati al nostro appuntamento mensile per una preghiera, una riflessione, una contemplazione alla luce dell'esempio di San Giuseppe. Vogliamo iniziare preparando il nostro animo in un clima di tranquilla preghiera. Abbiamo scollinato il mese di maggio, dedicato alla pietà cristiana, alla venerazione della Beata Vergine Maria, la sposa di San Giuseppe. Da 4 giorni abbiamo iniziato il mese di giugno, il mese della mietitura, il mese dei frutti saporosi della terra. Nella nostra contemplazione questa sera avremo la prospettiva il mese di giugno, che avrà al suo centro di attrazione la festa e la solennità della Pentecoste domenica prossima. La Pentecoste, sappiamo, è il compleanno della Chiesa. E questa nascita verso la fine del mese, appunto il mese di giugno, il 27 per la precisione, ci sarà un'altra tappa importante, approderemo cioè alla solennità del cuore di Gesù, che è il focolare della carità, che attira come una calamita le qualità positive della nostra esistenza cristiana, ma anche attira i rottami, le scorie dei nostri peccati per bruciarli nel fuoco del suo amore. Idealmente, come ogni mese, questa sera vogliamo essere davanti alla casa di Nazareth, alla soglia di quella casa che è come una tavolozza di colori per le virtù umane cristiane che l'hanno abitata, e sostiamo per ammirare la bellezza delle relazioni tra Giuseppe e Maria e Gesù con Giuseppe e Maria, quel fanciullo che Dio dall'eternità aveva pensato di affidare alle braccia robuste e generose del carpentiere di Nazareth, ma soprattutto affidarlo ad un cuore di padre, che specchio di virtù umane, così da insegnare a un Dio che si fa bambino ad imparare a vivere la nostra condizione umana, la gioia del vivere, ma anche il duro mestiere della nostra condizione umana. Nella vita, come ogni giorno del resto, registriamo il buio della notte e lo splendore gioioso della luce del giorno. E allora in questa sosta, qui a Nazareth idealmente, come sempre i nostri occhi sono curiosi, avidi di luce per cogliere nei sentimenti di Maria e di Gesù quei semi di speranza che sanno far lievitare la nostra vita familiare con quella stessa linfa che ha alimentato la felicità e la gioia della famiglia, appunto, di Nazareth. Allora, amo sognare ed immaginare la casetta di Nazareth, oltre che ad una tavolozza di colori, come dicevo, anche una casa fasciata dei colori dell'arcobaleno. Se dopo il diluvio sul cielo della testa di Noè Dio ha disegnato un arco, alle nubi non ha appeso appunto l'arco stesso, non per lanciare frecce di morte, ma per far splendere in modo definitivo il sorriso di Dio attraverso dei colori. Infatti l'arcobaleno non è solo, troviamo questa armonia di colori, ma è lo sguardo luminoso di Dio che guarda con compiacenza l'agire dei suoi figlioli sulla terra. E questa sera mi piace allora affidare ad ogni colore che appunto rappresenta questo arcobaleno come un elemento, una qualità della vita. Allora, potremmo individuare nella luce del bianco quella stessa presenza luminosa di Dio che tutto avvolge, tutto illumina, tutto fa vivere. Lo dice d'altra parte Gesù nell'Evangelo, io vivo perché voi viviate. Cioè è una frase piccola che rende però granitica, rocciosa la nostra speranza. Gesù mi ha detto a me, ha detto a ciascuno di voi, che io appartengo a Dio e Dio vive in me. Io vivo in Dio e quindi questa appartenenza totale, come un rapporto vitale tra un padre e un figlio. E con il battesimo noi siamo stati abilitati a chiamare Dio con il nome di papà. In Gesù poi sappiamo che il sacrificio dell'amore non è un sacrificio per la morte, ma è un rendere eterno questa capacità di vivere, di respirare la stessa, il respiro di Dio. Allora ritorniamo ai colori. Nel rosso dell'arcobaleno sempre vediamo la vicenda umana di Gesù, vediamo cioè il suo amore, la sua passione per le cose belle della vita, la sua indignazione verso le ingiustizie. Nel colore giallo-oro la presenza dello Spirito Santo, il vincolo che unisce appunto questo amore tra il padre e il figlio ed irradia sul nostro tempo lo splendore e il sapore stesso dell'eternità. E dentro questa memoria di colori un vescovo ha scritto che, aperto le virgolette, di questa realtà misteriosa di questi colori si può ricavare la risposta alla domanda che riguarda tutti noi. Quando ci domandiamo appunto, ma chi ci renderà capaci di amare? Per rispondere a questo interrogativo ci viene in aiuto un poeta che forse altre volte abbiamo sentito nominare, Khalil Gibran, che scriveva: quando ami non dire ho Dio nel cuore, ma di piuttosto sono nel cuore di Dio. Cioè si diventa capaci di amare solo quando si scopre di essere amati per prima da Dio. C'è l'amore di Dio che si espande come un'aurora che si alza lentamente e illumina appunto uno spazio sempre maggiore, così anche questa presenza dell'amore di Dio dentro di noi. Esperti perché siamo stati amati, diventiamo altra nostra volta capaci di amare. Allora, o caro San Giuseppe, queste riflessioni affiorano nella nostra anima dopo secoli di esperienza di un'umanità che va cercando il volto di Dio, lo cerca nella vita, lo cerca nelle relazioni, lo cerca nel mondo, nella creazione. Nella tua fede genuina e semplice, tu, Giuseppe, hai vissuto il mistero dell'amore con quel fascino, quel trasporto che ti veniva da Dio stesso, il quale ti aveva affidato il compito singolare, unico, irrepetibile, essere l'ultimo e grande patriarca con il compito di consegnare all'umanità il salvatore dell'umanità intera. Ora San Giuseppe, davvero vogliamo rivolgerti questa preghiera, tu che sei l'ultimo dei patriarchi, in te ebbe compimento il sogno misterioso dell'antico Giuseppe, venduto dai fratelli, che divenne appunto il vice faraone. il quale fu una tua anticipata figura, non solamente infatti ti circondò con i suoi fulgidissimi raggi il sole divino, lo splendore, ma ti riscarò anche con la sua dolce luna, la luce, appunto, la mistica luna che è Maria. Glorioso patriarca, sei l'esempio di Giacobbe, il papà appunto di Giuseppe l'ebreo, che andò di persona ad allegrarsi con il figlio suo prediletto, esaltato sopra il trono dell'Egitto, servì a trascinarvi anche i figli suoi, che non varrà forse l'esempio di Gesù e di Maria, che ti onorano di tutta la loro stima e tutta la loro fiducia, a trarre me pure per intessere in tuo onore questo momento di preghiera e di confidenza verso di te, o grande santo San Giuseppe, fa che il Signore rivolga sopra di noi uno sguardo di benevolenza. E come l'antico Giuseppe non scacciò i colpevoli fratelli che l'avevano venduto, anzi li accolse pieni di amore, li protesse, li salvò dalla fame e dalla morte, così tu, o glorioso San Giuseppe, o glorioso patriarca, mediante la tua intercessione fa che il Signore Dio non ci faccia sentire abbandonati lungo il cammino della vita in questa valle dell'esilio. Ottienici inoltre la grazia di conservarci sempre nel numero dei tuoi devoti, con una fede ardente, che vivono sereni sotto il tuo patrocinio. E questo patrocinio noi lo desideriamo avere costantemente lungo il cammino della nostra vita, perché tu ci dia questo rapporto vitale nei confronti del tuo figlio Gesù. Ora lasciamo un momento di musica per far riecheggiare dentro al nostro animo le parole che abbiamo ascoltate, perché diventino, si attacchino dentro come dei semi dentro la nostra anima e possano davvero fiorire e fruttificare. Di riflessione, di preghiera, di ascolto anche, ecco, siamo un po' come gli apostoli della Vergine Maria nel Cenacolo, in questi giorni in particolare, che stiamo vivendo l'attesa appunto della venuta dello Spirito Santo. Domenica abbiamo celebrato l'ascensione di Gesù al cielo, ma non è stato un addio, ma un arrivederci, e stiamo ancora qui in attesa della sua venuta, lo ripetiamo ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, nell'attesa della sua venuta. E in questa fase di attesa non vuol dire che siamo chiamati a stare seduti a elaborare un lutto di una perdita, inattivi, in attesa di chissà quali cose miracolose possono avvenire, ma siamo chiamati a vivere mettendo a disposizione dello Spirito il cuore, le mani, la mente, per realizzare il sogno di Dio su questo mondo che il suo figlio Gesù ha voluto sperimentare con la sua presenza per 33 anni qui in mezzo a noi. Ora, davvero attendiamo la venuta dello Spirito Santo, che è l'anima della nostra vita cristiana, è il grande dimenticato, come noi non ci accorgiamo di respirare, ma il respiro ci fa vivere, così è un po' lo Spirito Santo. Senza la sua illuminazione neppure possiamo pronunciare il nome di Gesù. Lo Spirito Santo è il respiro della nostra vita. Senza la sua luce l'orizzonte è chiuso, è come una saracinesca davanti ai nostri occhi. Lo Spirito di Gesù ci guida ad illuminare con la luce oltre la siepe. Lo Spirito ci accompagna come una stella polare che guida appunto il navigatore lungo il suo percorso nel mare. La fede nel cuore passa come un'onda purificatrice e vivificante. Questa fede, questa onda scioglie le scorie del male, dissipa le tenebre della paura e ci dà coraggio e forza. E ogni mattina quando noi apriamo gli occhi, la nostra anima è come un sospiro che dovrebbe dire: guidami, dolce luce dello Spirito. Ora reciteremo questa preghiera attribuita appunto a John Henry Newman, un beato, e questa preghiera è stata composta appunto da questo anglicano convertito al cattolicesimo, divenuto poi cardinale e anche diventato santo attraverso questa beatificazione da parte di Benedetto XVI quando il suo viaggio in Inghilterra. Bene, durante un viaggio, probabilmente stava viaggiando verso la Sicilia, e in una notte burrascosa, quindi la nave sballottata da onde gigantesche del mare incuteva paura, e in quella occasione lui sognava la terraferma, una terra sicura, conosciuta. Allora, anche in momenti della difficoltà, mi pare che sia importante per noi aggrapparci alla mano di Dio che ci conduce in sentieri che Lui conosce e che portano certamente alla santità della vita, quindi questa santità come rapporto vitale nei confronti di Dio. Allora dice questa preghiera che recitiamo un po' a nome di tutti anche: guidami, dolce luce, attraverso le tenebre che mi avvolgono, guidami tu sempre più in avanti. Nera è la notte, lontana è la casa, guidami tu sempre più in avanti. Reggi i miei passi, cose lontane non voglio vedere, mi basta un passo per volta. Così non sempre sono stato, né sempre ti pregai affinché tu mi conducessi sempre più avanti. Amavo scegliere la mia strada, ma ora guidami tu sempre più avanti. Guidami, dolce luce, guidami tu sempre più avanti. Questa tentazione anche molte volte di fermarsi, di ancorarsi in quell'osi sicura della nostra vita, lasciandoci passare sopra i sentimenti di generosità e di bontà, allora questa voglia di camminare sempre più avanti, cioè di invocare dallo Spirito di Dio questo vento che davvero scioglie, apre le vele della nostra anima e ci porta verso panorami sempre e costantemente nuovi che chiedono al nostro impegno, la nostra partecipazione, il nostro aiuto. Domenica scorsa, quando abbiamo celebrato l'ascensione di Gesù, abbiamo trovato gli apostoli come imbambolati a guardare il cielo e devono intervenire degli angeli a smuoverli, a svegliarli, a farli tornare sui loro passi e a muoversi nelle strade degli uomini con degli ideali alti, l'ideale appunto che Gesù aveva innestato dentro la loro anima durante la sua permanenza. L'ascensione per Gesù è stato un traguardo, un punto di arrivo, ha compiuto la sua missione. E negli Atti degli Apostoli, appunto, l'ascensione è considerato come il punto di partenza per la Chiesa, che nasce, il momento in cui Gesù affida ai suoi apostoli, con la luce e la forza dello Spirito, la missione di evangelizzare. L'evangelista Luca chiude il suo Evangelo con il volto benedicente di Gesù e inizia, lui è stato autore anche sia dell'Evangelo come degli Atti degli Apostoli, dopo dice Teofilo, o dopo le ricerche, ecco, mi sono messo a scrivere queste cose, e quindi Gesù benedicente, sorridente, e gli Atti degli Apostoli che iniziano con degli apostoli preoccupati, in difficoltà, quasi orfani di questa presenza di Gesù. Vedere rapito il volto del Signore nella nube è per i discepoli un'esperienza di estrema povertà. E anche per noi che crediamo in Dio, non è tanto importante credere quanto noi crediamo in Dio, ma vedere quanto Dio crede in noi, in modo che possiamo continuare a aver fiducia nelle persone come Dio ha fiducia in me, io ho fiducia nelle persone e quindi mi vendo con generosità e con impegno nella carità verso il mio prossimo, anche quando sembrerebbe che non se lo merita questa carità, tuttavia è un dono gratuito che io affido a un'anima che ha dentro di sé degli sprazzi di luce che non sempre sono illuminati, ma nei momenti in cui la grazia di Dio tocca quest'anima, ecco che si illuminano e quindi sono capaci di accogliere queste realtà. Allora davvero è importante ripetere questa fiducia, non tanto credere quanto io credo in Dio, ma quanto Dio ha fiducia nei miei confronti, ed è una fiducia che non verrà mai meno. Ha contratto con noi un patto di alleanza che rinnova ogni giorno, ogni sole, ogni mattina quando sorge il sole, ecco, Dio rinnova attraverso Gesù il patto di alleanza e di amicizia. E su quella collinetta, appunto, dell'ascensione, la partenza di Gesù ha creato un po' di malinconia, perché è facile incontrare Dio e riconoscerlo, ma quasi mai riusciamo a riconoscerlo realmente, al di là di come noi lo vorremmo immaginare. Sembrerebbe un qualcosa di diverso di quello che noi abbiamo appunto potuto immaginare di Dio. E allora quando gli apostoli chiedono a Gesù di mostrare loro il volto del Padre, Gesù dice: chi vede me vede il Padre. Ma gli apostoli fanno fatica a vedere nelle sofferenze di Gesù il volto misericordioso di Dio Padre. Ora non dobbiamo nasconderci che qualche volta anche noi siamo presi da un po' di presunzione, un po' di trionfalismo. Anche nel giorno dell'ascensione della Chiesa è segnata da questa fatica del credere. Noi avremmo voluto davvero questo splendore, che tutte le persone potessero credere in Gesù, è risorto da morte, colui che ha trionfato contro l'ultima nemica della vita. Invece c'è questo momento di disagio e di difficoltà. Ora, chi sa accogliere Gesù come un profeta, come un fondatore di una religione, la religione dell'amore, al di là del limite, al di là di ogni situazione di disagio, come il maestro che ha insegnato a vivere in un certo modo, ma occorre però affrontare anche la fatica di accogliere Gesù come il vivente. Cioè noi potremmo, e molta gente in fondo crede in Dio, che è creatore, che regge l'universo, ma il credere che Cristo Gesù è il vivente, risorto da morte, e che oggi vive, non è uno legato ad una parete come i quadri di un passato, ma il vivente qui in mezzo a noi oggi. Quindi siamo invitati noi a guardare con serenità le nostre resistenze al credere, perché uno di noi ha dentro un nido nascosto di disagio, di difficoltà, perché come gli apostoli anche loro erano tristi perché non hanno capito, quindi c'è stato il momento del dubbio, della difficoltà, così anche noi abbiamo detto che queste riserve sono le nostre difficoltà nell'affrontare questa presenza. Quando il cardinale Carlo Maria Martini aveva iniziato quell'iniziativa chiamata Cattedra dei Non Credenti, e che il cardinale Ravasi ora fa con il cortile Gentili, appunto, e il cardinale aveva la volontà di lanciare un ponte non solo per chi non crede, ma anche per raggiungere gli angoli oscuri del cuore di ogni persona, di un uomo, di ogni donna, anche perché nel cuore del credente c'è una voce, un angolo, uno spazio del non credente, e l'angolo del dubbio, della perplessità, che è interrogativo. Ora ogni giorno lo Spirito Santo ci invita a riconciliare le zone d'ombra con le zone della luce, perché siano illuminate, e quindi lasciare uscire la tiepidezza dal nostro cuore attraverso l'invasione del cuore dell'amore di Dio che appunto arriva a noi. E per questo noi invochiamo lo Spirito Santo e chiediamo che appunto lo Spirito ci doni questa luce della sapienza eterna, che venga cioè a togliere il velo del grande dubbio per essere a nostra volta acqua che alimenta, per essere fuoco che incenerisce il male, amore che fa gioire la vita. Gesù durante la sua vita terrena aveva parlato ai discepoli di Dio che è l'Onnipotente solo nella forza prorompente dell'amore che opera appunto nella storia con mitezza, con la misericordia, con la lungimirante di chi aveva parlato nelle parabole di cui aveva parlato nelle parabole del regno. E vorrei allora sottolineare la forza misteriosa dello Spirito Santo con l'immagine francescana della sorella acqua, partendo dalla parola stessa di Gesù, quando appunto discorrendo con Nicodemo e con la donna samaritana al pozzo di Giacobbe, dice appunto che l'acqua che io Gesù darò diventerà per lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. E c'è il vescovo di Gerusalemme, un vescovo antico, San Cirillo, che commentando questa frase diceva: nuova specie di acque che vive e zampilla solo per chi ne è degno di appunto raccogliere quest'acqua. E poi si domanda: per quale motivo la grazia dello Spirito Santo è chiamata acqua? Certamente perché tutto ha bisogno di acqua. L'acqua è generatrice di erbe e mantiene la vita agli animali. L'acqua della pioggia scende dal cielo, scende sempre allo stesso modo e forma tuttavia e produce effetti multiformi. Tanto l'effetto dell'acqua prodotto in una palma, altro nella vite, e così in tutte le cose, pur essendo sempre la stessa acqua, di un'unica natura e non potendo essere diversa da se stessa, la pioggia non scende diversa, è uguale per tutti, non cambia se stessa, ma si adatta alle esigenze degli esseri che la ricevono e diventa per ciascuno di essi quel dono provvidenziale di cui ha bisogno. Ora, quest'acqua dello Spirito ha operato anche a Nazareth, quando ancora prima che Gesù nella sinagoga andasse in quel sabato a dire che lo Spirito Santo era su di lui e che sta operando l'opera della liberazione della schiavitù, dei nostri peccati, delle catene, del nostro egoismo, ecco, questo Spirito Santo era già là, aveva già operato nel giorno in cui è entrato nella casa di Maria, e ha reso fecondo il suo grembo, aveva operato in Giuseppe, operando così una conversione radicale del suo progetto della vita matrimoniale, che egli sognava di appunto contare con la Vergine Maria. E ora anche noi invochiamo lo Spirito perché renda fecondo il nostro ascolto e renda la nostra anima feconda della presenza di Cristo Gesù, come l'è stato nel grembo della Vergine Maria davanti all'Arcangelo Gabriele. Ora vieni, o Spirito Santo, vieni nel nostro cuore, inonda la nostra anima, perché riusciamo a sentire questo raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, dolce ospite dell'anima, dolcissimo sollievo. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Nella fatica riposo, nella calura il riparo, nel pianto il conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo del cuore dei tuoi fedeli e dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Allora sentiamo un po' di musica facendo appunto parlare lo Spirito dentro alla nostra anima, perché davvero lo possa fecondare, riscaldare quelle zone d'ombra, riscaldare quelle zone gelide, illuminare quelle zone d'ombra, fare in modo che le cose belle nascoste dentro di noi possano risorgere per cantare alla vita. Per riflettere sulla vita di Gesù, di Maria e di Giuseppe, nella prospettiva appunto di questa presenza del nostro Salvatore a Nazareth, appunto, l'abbiamo ricordato poco fa. Ecco, Gesù ha manifestato la sua missione. Oggi si è compiuta questa parola che è stata pronunciata dai profeti e in me si compie lui il liberatore. Ora proseguiamo in questa attesa della venuta dello Spirito Santo, in questo nostro cammino di riflessione, e vorrei ricordare che dopo la costruzione del Tempio e il trasporto dell'Arca dell'Alleanza a Gerusalemme, Nel tempo si era creato il costume di pellegrinare una volta all'anno in occasione appunto della Pasqua verso Gerusalemme, e le famiglie che se lo potevano permettere ogni anno per la festa di Pasqua si recavano al Tempio per celebrare la Pasqua appunto. E Giuseppe aveva una professione lavorativa che gli permetteva appunto il viaggio e anche per la sua sensibilità religiosa, cioè di essere davvero in cammino verso il Tempio di Gerusalemme, che era praticamente l'incontro con Dio, il Santa Santorum, aveva le orme della presenza misteriosa di Dio a favore del suo popolo, quindi voleva ogni anno santificare la sua vita con il pellegrinaggio alla Città Santa e con tutta la sua famiglia. Soprattutto era necessario che in quell'anno, al compimento del dodicesimo anno di Gesù, ecco, fosse portato a Gerusalemme davanti ai dottori della legge, perché era il momento in cui entrava nella vita adulta, cioè egli si assumeva le responsabilità di una persona ormai matura, anzi addirittura a 12 anni potevano anche sposarsi. Era l'età in cui i ragazzi facevano l'ingresso all'età degli adulti, e per tale ragione ogni fanciullo doveva sottoporsi all'esame della Sacra Scrittura, delle tradizioni dei padri, davanti appunto ai dottori della legge, e questa approvazione veniva appunto data e concessa come una maturità appunto da parte di autori della legge. E allora in quella situazione, in quella circostanza, quando appunto Gesù a 12 anni è andato a Gerusalemme, terminata la Pasqua, come noi sappiamo, gli Evangeli parlano appunto che Giuseppe e Maria si incamminarono verso Nazareth senza accorgersi dell'assenza di Gesù, che ormai era diventato grandicello. Quindi e le caravane, noi sappiamo, erano composte da numerose persone che pellegrinavano, gli uomini stavano con gli uomini, così le donne con le donne, i ragazzotti, sentendosi ormai adulti, erano soliti stare tra di loro, e Gesù non aveva mai disobbedito ai suoi genitori, e così non avrebbe mai potuto immaginare che lui si potesse assentare senza avvisarli, e neppure si era preoccupato di dire dove stava, dove sarebbe andato, in compagnia di chi. Da parte di Gesù, allora, arrivato questa maturità religiosa, questo è importante, era così contento di stare nella casa del Padre, con il Tempio di Gerusalemme, di poter parlare di lui con i capi del popolo, i dottori della legge, non si accorse che i giorni passavano e i dottori avevano incominciato il dialogo con Gesù per valutarne la sua preparazione, come facevano con tutti i ragazzi della sua età. Tuttavia non ci volle molto perché si accorgessero che la sapienza di quel ragazzo era del tutto fuori dalla norma. Gesù esponeva i concetti più difficili con tanta semplicità, una semplicità disarmante. I dottori della legge che lo avevano esaminato e che rispondevano alle sue domande non potevano sapere che Gesù voleva approfondire cosa le scritture dicessero di lui. Desiderava adempiere tutto ciò che il Padre, attraverso i profeti, aveva promesso ad Israele. Per quanto i dottori si sforzassero di comprendere le scritture, c'era un velo che impediva a loro di vedere l'unità di questo discorso storico che appunto Dio è andato scrivendo attraverso il suo popolo. E quando Gesù parlava era come se questo velo fosse tolto e potessero vedere con maggior chiarezza. E Gesù conosceva il senso di ogni singolo versetto della legge e nel contempo era capace di scorgere un disegno globale, cioè un disegno che era mosso dal fuoco dell'amore. L'amore dominava tutto, l'amore è il comune denominatore del cammino di questo popolo. I dottori allora si adoperarono per capire come la legge andava applicata alle singole situazioni della vita. Mentre Gesù, per Gesù non c'era nessuna distanza tra la scrittura e la vita, era un tutt'uno. La scrittura è l'anima della vita. Egli non doveva sforzarsi di applicarla perché la viveva già nella sua pienezza. I sacerdoti erano orgogliosi che un figlio del loro popolo fosse così toccato dalla grazia di Dio e il loro cuore era pieno di stupore a sentire come questo ragazzo spiegava appunto i libri sacri. Nel frattempo però i genitori si accorsero dell'assenza del figlio. Allora Maria ebbe un tuffo al cuore, la paura le si dipinse sul volto, le tornò in mente la profezia di Simeone quando appunto lo presentarono Gesù al Tempio. Anche a te, disse Simeone in quell'occasione, anche a te una spada trafiggerà l'anima, e si ricordò appunto di Erode che aveva tentato di uccidere Gesù, le venne in mente l'enorme drago rosso che aveva sognato e che voleva divorare il bambino di cui parla appunto l'Apocalisse. Una voce demoniaca la accusava di non essere stato in grado di accudire il ragazzo. Come aveva potuto non accorgersi della sua assenza? E ci chiediamo anche noi qualche volta. Per questi pensieri si affollavano dentro la sua mente e lei più veniva turbata e più pregava l'Altissimo per l'incolumità di Gesù, cioè perché fosse salvo. Giuseppe non aveva mai visto Maria così spaventata, non trovava parole per confortarla. Ora ha deciso di tornare immediatamente a Gerusalemme e direi che sia l'anticipazione in questo caso del dramma degli apostoli sulla collina dell'Ascensione che abbiamo ricordato poc'anzi. Hanno smarrito Gesù. Gesù non è più davanti a loro, davanti ai loro occhi. Lo sgomento li ha presi. Che facciamo ora? Allora stanno lì imbambolati a guardare il cielo. Il Signore non si fa trovare sino quando lo si pensa in cammino con gli altri, che si allontana da Gerusalemme, quando viene a mancare un rapporto intimo e personale, si perde di vista Gesù. Lo si pensa altrove. Per trovare Gesù è necessario, come ha fatto Giuseppe e Maria, invertire il cammino. Gli apostoli lasciarono la Galilea dell'Ascensione e ritornarono a Gerusalemme anche loro, per essere investiti dalla luce e dello Spirito e assistere così alla nascita della Chiesa attraverso l'effusione di questo fuoco che appunto invade la sala del Cenacolo. Lo aveva fatto anche Giuseppe e Maria in quella circostanza. E trovarono Gesù. E giunti alla capitale, Gerusalemme, Maria e Giuseppe si recarono a casa dei parenti che li avevano ospitati, sperando che Gesù fosse in mezzo a loro. Niente, non trovarono nessuno. Maria sprofondava nell'angoscia. Era sostenuta da Giuseppe, si diressero quindi al Tempio. Il sole in quella primavera spaccava già le pietre e sembrava togliere le ultime forze che erano rimaste a questi genitori così ansiosi in affannosa attesa del loro figlio Gesù. Probabilmente fecero la descrizione anche ai dottori della legge di come era fatto Gesù, e costoro risposero che era la voce di un ragazzo che da qualche giorno era lì presente tra di loro e discuteva con i sacerdoti stupefatti delle sue risposte. Si diressero di corsa allora al Tempio per vedere di trovare Gesù, e dove sapevano che tenevano appunto l'esame di maturità per questi ragazzi che appunto veniva loro concesso appunto di entrare con responsabilità nel popolo di Israele. Allora videro Gesù che discorreva tranquillamente insieme ai dottori della legge. Già da allora Gesù per loro, come per noi oggi, è la parola viva che ascolta, che interroga e risponde con una sapienza di vita che stupisce tutti. Al vederlo, immaginassi come una mamma, un papà, ecco, restarono stupiti e sua madre, appunto, lo ricordiamo perché sentiamo nell'Evangelo: figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e Dio ti cercavamo. Ora immaginiamo che Maria scoppiò a piangere e tutta la tensione che aveva accumulato nei giorni di angoscia, di ricerca, di colpo venne meno. Giuseppe rimase in silenzio, senza sapere cosa dire. I dottori si spesero in complimenti con i genitori che avevano educato così bene Gesù. E allora Gesù rispose, e questo davvero è un momento drammatico nella vita di Giuseppe e di Maria: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ma essi non compresero le sue parole, e qualche volta anche noi non comprendiamo queste parole, abbiamo bisogno di un supplemento di grazia per vivere intensamente questa realtà. E allora, con un sentimento di pentimento, ma di fiducia anche, ci ancoriamo a Gesù e vogliamo ripetere con Sant'Agostino, che è stato uno che ha conosciuto Gesù, ma dopo averlo anche dimenticato nella sua vita. Egli è un convertito, e nelle sue confessioni troviamo questa preghiera: tardi ti ho amato Gesù, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. Tu eri dentro di me ed io stavo fuori, tu eri con me ma io non ero con te, tu mi chiamavi, il tuo grido ha vinto la mia sordità, hai brillato e la tua luce ha vinto la mia cecità, hai diffuso il tuo profumo ed io l'ho respirato ed ora anelo, desidero te. Ti ho gustato ed ora ho fame di te, mi hai toccato e ora ardo del desiderio della tua pace. Lasciamo un momento di musica perché possiamo davvero far riecheggiare in armonia queste parole che abbiamo ascoltate.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo L'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Vi ricordo, guida la conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera. Apriamo anche i nostri telefoni per le vostre domande o le vostre riflessioni allo 031 64 60 00. Per i vostri sms 331 79 14 523 o la nostra mail diretta@radiomater.org.
proseguiamo questa nostra riflessione, sempre accanto a Gesù, Giuseppe e Maria, e dopo l'episodio del Tempio, Gesù con Giuseppe e Maria tornarono a Nazareth e Gesù incominciò a lavorare come garzone presso il Padre e imparò da lui l'arte del falegname, del carpentiere. Giuseppe, pur consapevole di tutta la sua sproporzione nei confronti della presenza del Figlio di Dio, assolse il suo compito con tutto l'amore e con tutta la generosità che poteva. Accettò di guidare Maria, che era splendidamente bella anche nell'anima ed era infinitamente più grande, più intelligente forse anche di San Giuseppe, senza sminuire l'intelligenza di Giuseppe, ma lei in fondo era una donna prediletta dall'eternità da Dio. E anche questa in fondo è umiltà nei confronti appunto di San Giuseppe, quella di servire con amore anche dei misteri più grandi che possono capitare lungo la vita. Quindi accettò San Giuseppe di condurre la Sacra Famiglia nelle decisioni semplici di ogni giorno. La portò la famiglia in Egitto nel momento del pericolo, avendo saputo appunto che Erode era arso, consumato dalla gelosia nei confronti di questo bambino, che Erode avrebbe potuto uccidere Gesù. Erode decise di andare in Egitto, poi non tornò in Giudea, ma andò in Galilea per riparare appunto dal pericolo. Infine accettò di morire senza poter vedere le opere grandiose che il suo figlio avrebbe fatto lungo il cammino della sua vita. Tutte le volte che ci è chiesto di guidare alcuni che sono migliori di noi, riconosciamo e ci ricordiamo di Giuseppe, che accettò di condurre addirittura Gesù e Maria. E questo vale anche per i genitori che davanti a un figlio che ha studiato, che studia, poi si sentono così impreparati, ma l'umiltà che nasce appunto dalla consapevolezza di essere al servizio di una vita ci rende capaci di donare il meglio di noi stessi per il bene degli altri. E San Giuseppe allora ci custodisce dal cielo e ci insegna a vivere la nostra vocazione di paternità anche nei confronti dei figli carnali, anche verso chi svolge un ministero, anche di una paternità spirituale, direzione appunto delle anime. Ed egli accettò, Giuseppe, di essere il padre ritenuto, cioè giuridico di Gesù. Portò a termine la sua missione con coraggio e determinazione, mostrandoci come la vera umiltà è anche audace e coraggiosa. Egli obbedì in tutto ai cieli di Dio, che gli aveva parlato in sogno attraverso degli angeli. Per tale ragione Giuseppe protegge dal cielo le nostre case ed implora per noi la virtù della fede e dell'obbedienza che camminano insieme, perché l'obbedienza nasce dalla fiducia che noi abbiamo nei confronti di una persona. Presto Gesù dovette prendere il posto del suo padre putativo. E quest'ultimo, Giuseppe, si era ammalato e dopo non molto tempo morì. Il re del re, il Signore dei Signori, accetta con gioia di fare l'umile lavoro del falegname al posto di Giuseppe. Gesù, durante i suoi 30 anni di preghiera, di silenzio, di lavoro nascosto, preparò la sua missione pubblica insegnando a tutti noi che prima di parlare è necessario un lungo silenzio e una lunga preghiera. Per questo Paolo VI, abbiamo ricordato più volte, dice quando andò 50 anni fa appunto in Terra Santa a Nazareth, disse che voleva diventare fanciullo e rimanere lì in quella casa per imparare il silenzio innanzitutto, il silenzio che non è assenza di parole, di suoni, ma il silenzio come grembo vitale che fa nascere le cose stupende che ognuno di noi porta dentro nell'anima. E sua madre dice appunto l'Evangelo che serbava tutte queste cose nel suo cuore. A Maria appunto bastano poche parole del figlio perché le si spalancasse il mondo infinito, quel mondo infinito di Dio. Nessun uomo ha mai accolto le parole di Gesù come le ha accolse Maria, che sapeva, come una mamma, riesce sempre a cogliere l'anima delle parole di un figlio. Le parole del figlio raggiungevano diretto il cuore di questa mamma, dove lei lo custodiva, si rendeva davvero disponibile a fare in modo che ogni giorno queste parole crescessero sempre di più e potessero fruttificare. Allora, guardando a Maria, anche noi dobbiamo imparare che si possono comprendere le cose del figlio solo amandolo, perché soltanto questa intelligenza amorosa riesce appunto a far sì che noi possiamo davvero vivere questo rapporto vitale. L'intelligenza non basta, ma ci vuole questa sapienza imbevuta, intrisa di saggezza, di amore e di fede. Lo Spirito Santo allora in questa vigilia anticipata della Pentecoste ci illumini affinché ci sia dato di vedere come gli insegnamenti di Gesù illuminano la nostra vita quotidiana. Per questo noi ammiriamo e sogniamo di vivere in questo rapporto di comunione vitale nei confronti di Cristo Gesù, questa sapienza eterna che Dio Padre in suo amore ci ha donato. Ora vogliamo chiudere la nostra riflessione invocando ancora lo Spirito attraverso un'invocazione che vuole appunto incoraggiarci a vivere intrepidamente questo rapporto vitale nei confronti di Dio, che è mistero, ma che è vita, che è fonte. Allora invochiamo: o Padre, ospite del mio silenzio, sole che illumina a volte il deserto della mia vita, lancia di un cavaliere che mi prova con il suo fuoco, incorreggibile fiamma che brucia senza consumare la carne viva dell'anima, resa rossa del bacio di amore, luce per le lacrime del figlio prodigo in ginocchio che il tuo perdono disarma e accoglie con affetto. Sole terribile e dolce, faro dei miei allarmi, luce delle mie notti, quando renderò appunto la mia resa davanti a te, o Spirito Santo, perché tu sia presente nella mia vita. E vorrei davvero concludere questa nostra conversazione con questa benedizione che scenda davvero su tutti, soprattutto sulle persone che sono in difficoltà con la salute, col lavoro, sui giovani, sui ragazzi che stanno terminando la scuola, che avranno davanti mesi di vacanze, che non siano un sciupare il tempo, ma davvero un coltivare le cose belle che appunto possono arricchire la nostra vita. Ed allora su tutti coloro che hanno ascoltato e seguito queste riflessioni scenda per la benedizione di San Giuseppe, dalla Beata Vergine Maria, la benedizione di Dio Onnipotente, sia per tutti fonte di benedizione, di serenità e di gioia. Allora vi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Buona serata a tutti e a risentirci al prossimo mese. Grazie.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ha guidato la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Ricordiamo il prossimo appuntamento che sarà mercoledì 2 luglio, sempre alle ore 19.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.